Sono le 11.49, buongiorno a tutti. Sergio Savoia, Danny Rauseo, anche oggi, anche questo venerdì, pronti a raccogliere le vostre osservazioni, le vostre critiche, i vostri complimenti su tutto il mondo della RSI. E i contatti ve li do subito, sono sempre quelli ovviamente, 0848 03 0808 per telefonarci. Sapete che amiamo chiacchierare con voi, lo facciamo spesso e volentieri, oppure via messaggio allo 076 321 11 13. Quindi attiviamo subito i nostri mezzi di contatto per raccogliere le vostre nuove opinioni, le vostre nuove riflessioni, quelle fresche fresche di giornata, ma ovviamente abbiamo, come sempre, perché arrivano tantissimi messaggi ogni volta, ogni venerdì, abbiamo i messaggi lasciati indietro. Intanto stavamo disquisendo molto sul notiziario in lingua facile, che è uno dei temi ricorrenti di questa puntata, forse perché giusto prima, insomma, ci sono le notizie in lingua facile.
Sì, ogni tanto c'è qualche errore, quindi noi adesso li sentiamo in live, in diretta insieme a voi. E quindi abbiamo anche la necessità a volte di correggere prima che ce lo facciate notare voi.
Esatto.
Perché è sempre più bello se ce ne accorgiamo.
Esatto.
Quindi nel notiziario in lingua facile c'era un errore di matematica dove si diceva se piove un terzo in meno di prima. Se piovevano 10 litri, diceva il notiziario, adesso ne piovono 3. No, in realtà se piovevano 10 litri, adesso ne provano 6,67.
Sì, un terzo in meno significa meno 3.
Meno 3. Cioè, circa 6 litri e 7 decilitri. Quindi è un errore. Diciamo che il notiziario era facile, ma in questo caso era un po' facilone.
Cioè era linguisticamente corretto, ma matematicamente scorretto.
Adesso in questi casi, visto che possiamo spiegarvi che cosa succede quando qualcuno si accorge di un errore, in questo caso ce ne siamo accorti noi, abbiamo detto ad Elisa, che non ha scritto il notiziario, di andare da chi ha scritto il notiziario a fargli notare questo errore e poi applicare le punizioni fisiche che di solito applichiamo. No,
però
non è vero, stiamo scherzando.
Noi in questa trasmissione vi dobbiamo far vedere anche il dietro le quinte, insomma, di quello che accade, e quindi in trasparenza, come filosofia di questa trasmissione, vi raccontiamo che cosa facciamo anche in tempo reale. In
esatto, questo è quello che succede. Allora, i numeri li hai già dati,
come sempre
come
nella vita.
Sempre diamo i numeri, magari ridiamoli. 076 321 1113 è il numero di WhatsApp a cui vi invitiamo a scrivere per farci domande, osservazioni, correggerci. Adesso qua ci siamo già corretti da soli su questa cosa, perché fresca fresca. Oppure il numero di telefono invece è lo 0848 03 0808 se invece volete interloquire verbalmente, oralmente con noi tramite il telefono.
Intanto, prima di leggere il messaggio sospeso da settimana scorsa, chiedo a Roberto Conti se può andare a riprendere il sottofondo di tempo reale della trasmissione del pomeriggio. C'è una pagina con tutti i sottofondi e le sigle, perché c'è Diego che non è la prima volta che scrive e che quindi ci è sfuggito via un po' questo messaggio, ma perché la sera avete sempre quello specie di timer metronomo in sottofondo mentre parlate? È fastidiosissimo e nelle altre fasce orarie non mi pare ci sia. Se lo spegnete fate veramente un gran favore, dice. Ora, adesso per magari non è quello di tempo reale il sottofondo, è un sottofondo utilizzato da qualche altra trasmissione, ma vogliamo verificare, insomma, se effettivamente è fastidioso. Anche qui potremmo eventualmente correggere la questione. L'hai trovato, Roby? Proviamo a sentire. Sì, deve caricarlo.
Proviamo a sentirlo.
Verificheremo.
Naturalmente dovete sempre immaginare che i sottofondi non disturbano tutte le persone allo stesso modo, perché dipende dalla propria acuità uditiva. Quindi, naturalmente, noi dobbiamo cercare, lo abbiamo detto molte volte, di dare una soluzione che vada bene per il massimo numero di persone, quindi anche per le persone che hanno dei problemi a decodificare certi suoni
o in certe situazioni. Questo state sentendo è il sottofondo sotto accusa.
Sì.
Probabilmente c'è questo tintinnio del piatto della batteria elettronica che può dare fastidio a Diego, comunque adesso,
o altri anche, solo a Diego, naturalmente. Effettivamente noi sappiamo che andrebbero evitati i sottofondi percussivi, perché provocano questo tipo di problema, naturalmente. Questo forse ci è sfuggito, possiamo tranquillamente correggerlo assolutamente.
Grazie Diego. Allora, vediamo un po' i messaggi sospesi, sto tornando. Allora, buondì, scrivono Stella e Anselmo. Ho una curiosità. La ditta che controlla chi guarda cosa, vi comunica anche quando un programma viene salvato per essere visto in un secondo tempo o vi comunica tutto in tempo reale? Abbiamo fatto un'interpretazione di questo messaggio che non è chiarissimo. Credo si riferisca alla possibilità di raccogliere gli indici d'ascolto anche quando qualcuno, un utente, un ascoltatore, un telespettatore, va a rivedersi il programma o va a risentirsi il programma. Sapete che sulla nostra app Player RSI si può tornare indietro di 6 ore e quindi riascoltare la radio per 6 ore, nelle 6 ore precedenti, cioè tutto quello che è accaduto nelle 6 ore precedenti. Per la TV dipende dall'operatore, quindi se avete un abbonamento che vi permette di tornare addirittura 7 giorni prima a rivedere un programma della televisione, ad esempio, oppure il giorno stesso, quindi potete fare un po' avanti e indietro sulla linea del tempo. Come si comporta chi raccoglie gli indici d'ascolto? Interpreto così la domanda di Stella e Anselmo.
Sì, allora, diciamo, il concetto di fondo è che noi di base misuriamo gli ascolti che vengono fatti sui nostri vettori, sì. Quindi per esempio nel caso della radio, direttamente alla radio, questi live. Ascolti in diretta, quindi questi ascolti vengono misurati con un sistema che abbiamo illustrato qualche settimana fa. E alla televisione è la stessa cosa, quindi chi consuma la televisione dal televisore direttamente, anche questi ascolti vengono misurati. Poi, siccome nel frattempo la tecnologia è andata avanti e abbiamo ascolti che vengono fatti su altri apparecchi, per esempio su tablet, su anche su telefonino, eccetera, eccetera, abbiamo la possibilità di avere i dati con 7 giorni di ritardo, vale a dire i 7 giorni precedenti, perché sapete che certi programmi rimangono fino a 7 giorni disponibili online sui tablet o anche in televisione, si può tornare indietro a rivederli. Quindi noi abbiamo, per esempio per la televisione, oggi i dati di ieri e poi oggi abbiamo anche i dati fino a venerdì scorso e sì. Li sommiamo e questo crea l'insieme dei dati d'ascolto. Naturalmente ci sono sempre modalità di ascolto che sfuggono e non credo che noi possiamo andare a ricostruire chi per esempio registra una trasmissione
e poi
se l'ascolta magari o se la guarda 2 mesi dopo. Questo non credo che sia verificato.
No. Giovanna chiede, volevo chiedere per favore dove posso ascoltare queste 2 interviste del signor Bolzani, grazie molto e buona giornata. Si riferisce a 1000 voci di poco fa, dove appunto c'era Antonio Bolzani alla conduzione. Sono andato a verificare, è già sul sito rsi.ch/1000voci, sì. Quindi per facilità, se vuole andare, dico alla signora Giovanna, se vuole andare in Google e scrivere 1000voci RSI, appare subito il primo link è 1000voci e quindi con la pagina c'è già l'ultimo episodio con Antonio Bolzani, quindi si possono riascoltare alcune trasmissioni già in questo modo.
Mentre invece con la nostra app Play RSI, si chiama così, Play PlayRSI, che è disponibile per esempio per i telefonini, la scaricate, è gratuita, quella app vi dà la possibilità di riascoltare giorno per giorno fino a 6 ore prima, quindi se per esempio non avete potuto sentire un programma che è andato in onda stamattina alle 7, lo potete riascoltare fino alle 13 e poi i programmi vengono sostituiti. Alcuni programmi invece vengono caricati sull'app e restano sempre disponibili, quindi quello di Bolzani è uno di questi. Quindi l'app Play RSI è una possibilità e l'altra la possibilità di andare a cercare direttamente sul sito, fate una ricerca in Google e ve la danno.
Sì.
Domanda di Piero, dice: buongiorno, desidero sapere se la rete televisiva è convenzionata con Swisscom o altri, perché non fornire via cavo un segnale senza provocare altri costi agli utenti che già pagano la Serafe? Già è stato tolto il digitale terrestre, ma alla fine, dice Piero, Pantalone paga sempre, facendo riferimento a una nota figura della commedia dell'arte. Allora, noi non siamo convenzionati con la Swisscom e con nessuno, semplicemente noi non abbiamo la rete di distribuzione via cavo, non è nostra. Quindi quello che succede è che, come sapete, noi siamo un'azienda pubblica che si finanzia tramite il canone, ne abbiamo discusso a lungo, direi fino alla noia, nell'ambito anche della votazione sui 200 franchi. Le aziende che possiedono la rete di distribuzione, per esempio Swisscom, ma ce ne sono altre, Viacom, Sunrise, eccetera, eccetera, hanno l'obbligo di legge, si chiama un carry, l'obbligo di trasportare, il must carry si chiama, ecco, insomma, l'obbligo di trasportare il segnale della SSR quindi sono obbligati a farlo e possono naturalmente, non fanno pagare direttamente per vedere la SSR, la SSR è in chiaro sul cavo, ma per vedere tutto il pacchetto di Swisscom bisogna pagare. Naturalmente non si paga solo per vedere la SSR, si paga per l'insieme di Swisscom. Poi sì, è possibile vedere senza costi aggiuntivi su Play Swiss e Play RSI, quindi questo anche dal televisore, potete scaricare l'app sul vostro televisore e guardare tranquillamente i nostri programmi senza aver bisogno di essere abbonati a uno di questi servizi di distribuzione, ma avete bisogno dell'abbonamento internet evidentemente. Quindi insomma, questo ormai oggi, dopo l'abbandono del digitale terrestre, non c'è più una possibilità di ascoltare direttamente la televisione come si faceva negli anni 70, 80 e 90. Per la radio invece è ancora possibile, quindi alla radio si può ancora ascoltare direttamente dall'etere, DAB, e presto, per fortuna, torneremo anche sulle FM, quindi per la radio si può ascoltare senza bisogno di altri abbonamenti.
.12.02, ci sentiamo venerdì, Sergio Savoia, Danny Rauseo, qui pronti a rispondere a tutte le osservazioni, le critiche sul mondo della RSI. C'è un tema che ogni tanto torna e un po' riguarda il linguaggio sportivo, sì. È Manu che dice che aveva già scritto e segue con molta passione le gare ciclistiche e i vari giri e tour. Invito il signor Ferrando a tralasciare il linguaggio pugilistico quando la corsa si infiamma, ad esempio se la stanno dando di santa ragione, cazzotti eccetera. Ringrazio e saluti Emanuela.
Dopo dobbiamo anche dire che dobbiamo un po' separare quello che sono i nostri gusti personali dal fatto che un professionista sia libero di usare un po' il linguaggio che ritiene di utilizzare anche per ottenere un effetto, come dire, di tipo espressivo, sì. No? E le metafore belliche, guerresche si sprecano nell'ambito dello sport, ma questo perché lo sport è fondamentalmente una sublimazione dello scontro fisico, meglio giocare a calcio che darsene di santa ragione per davvero, e quindi evidentemente ci sono le due squadre, c'è l'attacco e la difesa, non ci rendiamo nemmeno più conto, no? Che attacco e difesa sono due categorie linguistiche che appartengono al mondo della guerra. Quindi quando si utilizza un linguaggio metaforico, lo sport lo fa moltissimo, a volte lo fa troppo naturalmente, quando si utilizza un linguaggio metaforico ci sono alcune persone che possono sentirsi offese da questo fatto. Bisogna essere un po' in chiaro che si sta facendo un racconto, quindi
lo stesso Emanuele scrive quando la corsa si infiamma, e quindi
certo, ovviamente la corsa non si infiamma letteralmente, perché sennò abbiamo un problema maggiore, diciamo così, ma è un modo di dire, no? È l'utilizzo metaforico del linguaggio. Sì. Quando si dice si prendono a sportellate, evidentemente non c'è nessuno che è sceso in campo con uno sportello e via spallata, dicendo, sì. No? La difesa cede alle bordate, le bordate sono cannonate, evidentemente non ci sono cannonate, e via dicendo. È il tema un pochino dell'utilizzo metaforico del linguaggio, per esempio se parlando del tema dell'UBS e del tentativo da parte del governo di far aumentare l'UBS i fondi propri per difendersi in caso di rischi globali e sistemici nel mondo bancario, io ho sentito alla radio utilizzare il tema continuano a litigare governo e UBS, no? E naturalmente non stanno litigando, stanno discutendo, è una maniera di rendere il linguaggio, un tentativo, poi si può dire che è più o meno riuscito, di rendere il linguaggio un po' più interessante. Certo, c'è un limite. Non credo però che noi possiamo andare a dire a Ferrando, un paese dove tra l'altro vige la libertà di espressione, non usare più quella parola lì. Ecco, mi sembra un po' eccessivo.
Per contro Franco dice non toccatemi Ferrando.
No, e beh, ma se non è che volesse toccare se Ferrando, insomma.
È un'osservazione.
Non si può piacere a tutti, questa è una cosa di cui bisogna un po' farsi, farsene una ragione. Ecco.
Sì, abbiamo una telefonata, torna in auge Rossano.
Oh, bene, c'eravamo preoccupati, Rossano,
buongiorno.
Buongiorno, no, c'è anche chi mi dà del professore.
Vero?
Professor Rossano.
Sì. Okay. Io ho una domanda e una constatazione, però non rispondetemi alla domanda perché è collegata a quello che dico. Okay. A proposito di ascolti e controllo di cosa facciamo con la televisione, voi sapete anche se guardiamo la pubblicità, se la zompiamo via o roba del genere? Questa è la mia prima domanda. E poi ho constatato che da forse 3 giorni, non si può più zompare la pubblicità che c'è prima del TG o prima del quotidiano. Mm-hmm. Cioè sono 30 secondi e vorrei sapere chi ha deciso, se l'avete deciso voi SSR, se sono le multinazionali che vi obbligano, non lo so, mi sembra una cosa un po'... cioè nessuno ha avuto un avviso, non so, non credo che sia solo il mio provider, spero, ecco.
Allora, cominciamo dall'ultima, ci riferiamo alla possibilità di saltare la pubblicità quando si consuma la televisione via, per esempio, via internet sostanzialmente. Beh. Ecco, questo una volta era possibile, specialmente quando tu poi guardavi, non so, riguardi il programma X e in mezzo c'è un taglio pubblicitario ed era possibile saltarlo via. Adesso non è più possibile saltarlo via, non è una decisione nostra, che io sappia, è una decisione di chi compra la pubblicità. E naturalmente voi immaginate, la pubblicità non è gratis, costa un sacco di soldi. Se io compro uno spazio pubblicitario e so che la gente me lo salta a piedi pari e non lo vede, ho sostanzialmente buttato i soldi dalla mm-hmm. finestra. Quindi da un po' di tempo, non so quando, ma da quanto, ma è abbastanza recente, questa possibilità con quel tipo di consumo lì non è possibile più, non è più possibile farla. Quindi non è più possibile tornare indietro e poi saltare la pubblicità. Non credo, ma potrei sbagliarmi, non credo che sia una nostra decisione. No? Quindi non tutto quello che vedete in TV o sentite alla radio è stato deciso da noi, per esempio le previsioni del tempo no. L'altra domanda invece è la prima, quella precedente, se noi possiamo vedere chi guarda la determinata pubblicità, allora chi no, non possiamo vedere, non possiamo sapere se Rossano ha guardato la pubblicità oppure no alla televisione. Mm-hmm. Naturalmente su YouTube sì, sui canali digitali è possibile vedere se tu o io o qualcun
quale
altro
account ha
guardato quella determinata pubblicità, ma dalla televisione no, questo non è possibile. Naturalmente è possibile con un'analisi di fino sapere quante persone abbandonano durante la pubblicità. Se il break pubblicitario, come viene chiamato, dura 3 minuti, noi sappiamo qual è la cosiddetta permanenza, cioè iniziano 100, quanti arrivano alla fine del break pubblicitario. Per quello anche che a volte il posizionamento all'inizio, a metà o alla fine del break pubblicitario costa in maniera diversa, perché naturalmente c'è più gente subito all'inizio e eventualmente vicino alla fine del break che a metà del break pubblicitario, specialmente se è lungo. Voilà, spero di essermi spiegato, Rossano.
No, sì, sì,
è complicato,
sì,
ma è così.
Vorrei però solo sentire qualche pubblicità, però io sono convinto, mi capita sul tubo, che queste pubblicità adesso hanno l'effetto inverso, nel senso che la gente ne vede talmente tante che le zompa via, non guarda neanche, perché sinceramente a me la mia idea è questa, poi qualcuno magari si diverte anche a guardarsi 8 minuti di pubblicità, però secondo me hanno l'effetto inverso. Se ci fosse qualche pubblicitario in linea sarebbe bello sentire la sua opinione. Mm-hmm. Ok, grazie.
Sì, io continuo a rispondere commerciale, dopo aver salutato Rossano. Sì. Per esempio, la pubblicità che trovate su YouTube, sui social media, non è possibile saltarla. No. Ti obbligano comunque a guardare un determinato numero di secondi. Dopo viene il bottone con su scritto salta la pubblicità. Sì. Questo, per esempio, è il modello dei social media. No? Non è possibile saltare via completamente la pubblicità, che di solito è magari uno spot solo. Alla televisione questo non è possibile, cioè la televisione devi cambiare canale. Naturalmente questo è un limite della pubblicità alla televisione, che fa sì anche, spiega in parte perché c'è stato un esodo della pubblicità dalla televisione verso altri mezzi, perché è possibile fare una pubblicità molto più mirata e meno costosa e anche con queste caratteristiche. Quindi la perdita di volume pubblicitario di cui sono vittime tutte le televisioni del mondo, per non parlare dei giornali, è dovuta anche proprio a queste questioni tecniche sulle quali noi possiamo fare abbastanza poco. D'altronde bisogna capire, per esempio, soprattutto per le televisioni e le radio private, che la pubblicità è il modo in cui queste radio e televisioni, ma anche altri operatori, i giornali, si finanziano. Quindi non bisogna considerarla solo necessariamente un male assoluto, è una maniera in cui pubblico e privato o settori economici diversi collaborano tra di loro. Che è tipico di un paese libero. Ok.
Abbiamo altre telefonate, vediamo un po'. Doris in coda. Pronto?
Doris?
Buongiorno.
Buongiorno signora Doris.
Buongiorno. Allora, visto che c'è un sole splendido e tutto funziona, mi avete stimolato a dire qualcosa di positivo. Allora, ringrazio per la trasmissione che conduce la signora Margiotta e l'altro signore, perché ho l'età che dimentico
Fusetti,
il nome.
Marcello Fusetti.
bravissimo, bravissimo, in relazione all'informazione su cosa succede dietro le quinte. È interessantissimo e questo attenua su di me qualsiasi critica esagerata sulle cose, perché c'è una struttura enorme con delle persone che si sono messe a disposizione a parlare della propria professione, e ho riscontrato che non è proprio una passeggiata sul lungo lago. E allora mi andava di alleggerire la giornata e darvi un po' di sole e togliere qualche nube, così siamo tutti un po' più sereni.
D'altronde è una meravigliosa primavera ed è giusto che questa primavera entri anche in questo studio, che purtroppo è uno studio senza finestre, potrebbero esserci meteoriti, sì, dinosauri.
Dobbiamo guardare l'app di Meteo Svizzero per capire che tempo fa.
Allora, la cosa...
di una cosa veloce.
Dica, Doris, dica.
È stata una fake che va via il signor Telli?
No, non è una fake news, no? Matteo ha deciso di uscire dalla SSR ed è già uscito, tra l'altro, qualche mese fa, e nel frattempo sì, non è passato a miglior vita, stavo dicendo, perché non è una bella cosa, ma ci siamo sentiti proprio stamattina perché siamo molto amici, abbiamo fatto due chiacchiere. Sì, lui ha deciso di andare, come si dice, ad affrontare nuove sfide professionali. D'altronde le Joe come l'acqua, come si disse, e quindi è andato a scegliere di fare altre cose.
Ma sa che le dico che secondo me lui ha bisogno di allegria, e una rete impegnativa implica anche altre cose, e secondo me starà sicuramente meglio.
Diciamo, io l'ho sentito due ore fa, stava molto bene. Questa è una cosa, e gli assicuro che glielo saluto appena lo risento, lo sento molto spesso, quindi Doris, gli porterò i suoi saluti.
Grazie.
Bene, grazie Doris.
Ma non volevo, cioè in senso buono.
Ma no, ma è una cosa molto carina, poi sapere che i nostri ascoltatori si interessano di noi anche quando non siamo più qui è una cosa assolutamente molto 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 dolce. Grazie per avercelo, per avercelo chiesto. Grazie mille.
Grazie Doris.
Buongiorno.
Arrivederci. Allora, in merito al linguaggio guerresco usato dai redattori sportivi da Ferrando, noi reagiamo in tempo reale anche i nostri colleghi. Stefano mi ha scritto: mai usato metafore guerresche in ogni caso, ma da oggi dirò: si scambiano carezze o se la fanno fuori a birre e salsicce. Era
Ferrando
di Stefano.
Se l'è presa.
Se l'è presa. No, non sì. Se l'è presa. Lui ha puntualizzato.
Rispondi a Ferrando che non deve offendersi.
No, ha puntualizzato che non usa lui metafore guerresche in particolare. Ma
infatti non si parlava nel suo caso di metafore guerresche, ma di metafore pugilistiche.
Sì, pugilistiche.
Ecco,
sì.
Quindi non guerresche. Però ecco, al di là della natura della metafora, sì. La metafora fa parte di un linguaggio che vuole essere interessante, che vuole essere anche intrattenente. È un linguaggio che non vuole essere piatto, no? Se tutti dicessimo provate a immaginare di parlare senza metafore, è veramente
difficile,
impossibile,
no? Difficile.
Quindi è bello che ci siano. Poi naturalmente, come tutte le diciamo così, le attività umane, non sempre vengono, non tutte le ciambelle, ecco una metafora, vengono col buco. Sono buone anche senza buco, ma con il buco sono più carine. Quindi in sostanza sì, sappiate che questo è un programma dove è un mestiere dove si usano le parole, sì. E quando si usano le parole si usano anche le metafore.
Posso inserire uno spot pubblicitario a questo proposito? Visto che parlavi di metafore e di lingua italiana, ricordiamo che dal 4 maggio, dal lunedì 4 maggio alle 11, partirà un programma che si chiama Lingua Nostra, che è nato grazie anche alle vostre segnalazioni in questa trasmissione. Avete chiesto di riproporre uno spazio dedicato alla lingua italiana, e succederà appunto da lunedì 4 maggio a partire dalle 11 fino alla fine, diciamo, delle scuole, del palinsesto, diciamo, attuale, con Sergio Savoia e Danny Rauseo. Quindi vi racconteremo storture e non solo della lingua italiana.
Si comincia il 4 di maggio, sì. E si va avanti fino al 19 di giugno, sì. E parleremo appunto, come dicevi tu, di tante cose, anche degli errori, anche degli errori nostri, tra l'altro, sì. Quindi avremo anche una signorina, una maestra dalla penna rossa, che ci aiuterà con un errore al giorno. Cercheremo di parlare della nostra bellissima lingua italiana e cercheremo di farlo in maniera non professorale, non che ci sia niente di male a farlo in maniera professorale, ma noi siamo professori, quindi anche volendo non potremmo. Poi c'ho una risposta complicatissima sul Dolby, sul Dolby, c'è qualcuno
Dolby
che
fa Surround,
ma prima sentiamo
l'Orio, giusto?
L'Orio. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Io chiamo riguardo le onde FM.
Sì.
Per rientreranno ancora, perché ci si accorge che avete avuto una perdita di audience, di udienza.
Sì.
E lo so anche che non è la televisione o la radio che ha preso la decisione, ma bisognava proprio arrivare a creare problemi e spese anche cambiando apparecchio o sulle auto di una certa età. Qualcosa sul parabrezza per poter prendere, per capire che era un errore dal momento che verranno rimesse.
Sì.
È perché si è capito che era un errore, e come lei ha già detto una volta, mi sembra una perdita di udienza e tutto.
Sì,
bisognava proprio per saperlo arrivare a fare questo sbaglio di levarle per poi rimetterle. Ecco, questa,
allora,
diciamo, non è nemmeno una domanda, è una constatazione.
Ma guardi, no, è una domanda più che legittima, e credo che io in tutta trasparenza posso risponderle in maniera molto, come amo fare, in maniera molto trasparente. Allora, prima di tutto, lei stesso ha ricordato che la decisione di uscire dalle FM, quindi di chiudere la trasmissione via modulazione di frequenza sulle onde ultracorte, è stata presa dal Consiglio federale e dall'Ufficio della Comunicazione, dall'UFCOM, ed è stata imposta a tutto il settore privato e pubblico. La SSR ha preso una seconda decisione, questa invece l'abbiamo presa noi, che era quella di uscire 2 anni prima degli altri. Ok, poi che cosa succede? Succede che a livello nazionale all'Assemblea federale viene presentata una mozione che viene approvata, la quale chiede che le radio private possano rimanere oltre il 2027, quindi annulla, diciamo così, la decisione del Consiglio federale. A questo punto la SSR dice, beh, allora se loro rimangono dentro, allora vogliamo rientrare anche noi. Questo è un po' brevissimamente quello che è successo. Dopo, sulla valutazione, le assicuro che anche in SSR ci sono state persone, di cui una è quella che le sta parlando adesso, ma non sono tutt'altro che l'unico, un'altra è seduta qui dentro insieme a me, molte persone che erano attive nella radio che hanno messo in guardia dal rischio che questa decisione provocasse quello che poi ha provocato, una perdita di ascolto massiccia. Si parla di circa 500.000 di ascoltatori a livello svizzero. Quindi,
dal momento che si arriva a rimetterle, fossero solo per una decina, non si
sa. No, ma certo, ma guardi, diciamo che peggio dell'errore ci sarebbe quello di perseverare nell'errore, no? Quindi credo che io personalmente lo ritengo un errore, l'ho detto anche internamente, lo dico anche pubblicamente, un errore a cui si sta ponendo rimedio, per fortuna. Ci sono dei motivi per cui questo errore è stato fatto. Uno di questi è che la SSR aveva una rete di oltre 800 trasmettitori, molto onerosa dal punto di vista economico, si parla di 14-15 milioni all'anno di affitti, di spese di elettricità, eccetera, eccetera, che naturalmente in tempi di risparmio si è detto, ok, risparmiamoli.
E anticipiamo un po' i tempi, poi le cose sono cambiate, quindi...
Poi diciamo, la radio ogni tanto è un po' la sorella povera, no? In RSI, in SSR in generale, quindi forse ci si è fatti un po' meno la preoccupazione, forse bisognava farsela un po' di più, ma sta di fatto che poi pian piano, magari ci si poteva arrivare un po' più velocemente, però pian piano ci siamo arrivati e adesso stiamo cercando di porre rimedio. La buona notizia è che probabilmente, si parla addirittura di fine estate, dovremmo essere in grado di riattivare almeno in parte le frequenze, tra l'altro le stesse frequenze che avevamo prima, quindi chi ascoltava per esempio Rete 1 sull'89.4 a Bellinzona o 88.1 a Lugano,
sì,
risentirà sulla stessa frequenza, sì, della Rete 1. La copertura sarà inferiore, non sarà più la stessa capillare come c'è stata fino adesso, però diciamo le assicuro che tutti quelli che lavorano in radio, dal primo all'ultimo, siamo tutti felici che questa decisione sia stata revocata. Poi se ci siamo fatti un po' male da soli, la risposta è probabilmente sì.
Perché, scusi, c'era senz'altro un costo, ma anche la perdita di udienza e creare problemi non indifferenti a tanta gente, gli scienziati che hanno deciso, scusi di chiamarli scienziati, ma tante volte bisogna chiamare pane pane e vino al vino,
sì.
E non ci potevano arrivare prima fino lì, hanno visto solo cercare di diminuire delle spese, non hanno visto un po' più lontano. Ma
e questa è la storia del... Lei sa che la storia delle aziende è piena di errori simili a questi, no? Gli errori si fanno. Naturalmente io... Guardi, non mi faccia dire tutto quello che penso perché sennò mi rovino, ma però sono molto d'accordo con lei, ecco, e siamo in tanti.
Mi chiami in privato.
La chiamerò in privato e gliene dirò peggio di quelle che ha detto lei. Grazie, Lorio. Grazie mille.
Buona giornata.
Arrivederci.
Sì, sì. È il tema, apparso anche sui giornali, comunicato stampa, quindi ovviamente...
Sì, oggi c'era un articolo sul Corriere del Ticino molto ben fatto che illustrava questa cosa, naturalmente sì, è un tema...
Adesso vai sul tema tecnico.
Allora, un tema tecnico al quale cerco di rispondere.
Vai,
senza essere un
infilati
tecnico.
In questo cul-de-sac.
Esattamente. non so se si può dire sac, però.
No, lo so.
Allora, dice Goraz, buongiorno, ci avevo provato anche in novembre, dice lui, ma non ho sentito, ho avuto una risposta, è una cosa tecnica, riguarda il suono surround, cioè il 5.1, come viene il Dolby Surround, come
quello,
viene indicato in
cinematografico.
Esatto.
Quasi. Si diceva così un tempo.
Esattamente, per me è qualcosa di lussuoso, dice Goraz, qualcosa che aumenta la soddisfazione nel seguire le trasmissioni televisive, soprattutto i film,
sì,
diciamo, ma mi sembra che ultimamente non sia più così presente, cioè le due casse posteriori trasmettono raramente qualche segnale, una volta era presente quasi sempre, anche in film e nelle trasmissioni radiofoniche. Adesso, francamente non so se noi trasmettessimo in suono surround dalla radio, credo di no, però magari mi sbaglio, e chiede se è cambiato qualcosa. Io sono andato a informarmi un po' come ho potuto fare, e diciamo lo standard non è cambiato drasticamente, dipende un po' dal contenuto, diciamo se prendiamo un film DVD ovviamente con il suono surround 5.1 questo è fatto in modo tale che attivi anche le casse posteriori, quindi il cosiddetto retro e rear. Nelle trasmissioni TV live il mix è prevalentemente frontale, quindi dialogo centro e stereo frontale, le posteriori servono solo per atmosfera o effetti sporadici, è una scelta di missaggio per non distrarre dal parlato. Molti programmi non sono in vero 5.1, anche se il decoder o la TV dicono Dolby Digital, spesso è upmixato da stereo, o è solo 2.0 o 3.1. Le emittenti italiane e svizzere trasmettono in 5.1 su molti canali HD, ma non su tutti e non sempre in modo aggressivo sui posteriori. L'evoluzione oggi è sempre più Dolby Atmos, che è un suono object-based invece che channel-based. Dipende sostanzialmente da dove, dall'apparecchio dal quale ascoltate. I suoni si posizionano nello spazio tridimensionale e con solo 5.1 gli effetti possono essere più discreti o distribuiti diversamente. In sostanza, in sintesi, non è un cambiato radicalmente lo standard, ma l'uso dei canali posteriori è sempre stato più intelligente che costante, soprattutto per la TV generalista. Per massimizzare il divertimento si privilegiano contenuti come il cinema o le serie prodotte, dove tu hai bisogno magari di sentire suoni che girano intorno. Ma naturalmente per il telegiornale no.
Sì, per la radio in TV neanche.
Magari capita delle volte di sentire delle partite di calcio con suonando, dove alcuni suoni o il suono del pubblico
tifosi, sì.
Questo però dipende anche da che mix viene fatto in partenza.
Sì. Christian dice: a me manca la voce dopo la mezzanotte, c'è solo musica, a volte nemmeno tanto bella, dice. Sarà quella scartata dal giorno. Non potreste anticipare e mettere ad esempio la consulenza, come già avviene, ma dopo l'RG della Una, se non sbaglio c'è Casa Svizzera. Insomma, adesso cosa succede su Rete 1 dopo la mezzanotte alla radio? Ecco. Sì. Succede che ogni ora ci sono le informazioni, quindi c'è un notiziario. C'è tanta musica, sì. E abbiamo deciso di riproporre alcune trasmissioni della giornata, diciamo a ore alterne, alla una e poi ancora alle tre. Uno di questi è Casa Svizzera, l'altro era Mille Storie, quando era in onda alle 11 del mattino. Possiamo valutare anche di riproporre altri programmi, ma ovviamente andiamo un po' a rotazione.
Sì, diciamo la voce dal vivo, live, la voce in diretta, la persona in studio c'è per i radiogiornali, dalle 5.30 c'è di nuovo una voce in studio. Avevamo fino all'epoca di Roberto Rizzato che non voleva mai andare a letto, quindi continuava addirittura fino all'una. È chiaro che tenere una persona in studio per fare la notte, dove i volumi d'ascolto, cioè le persone che ascoltano, sono molto poche, è un costo importante. La maggioranza delle radio decide di non sostenerlo e di investire nel cosiddetto daytime, cioè nel programma televisivo radiofonico del giorno, quindi del giorno e non della notte. Noi facciamo già molto perché appunto abbiamo comunque delle persone che sono fisicamente qui per fare i notiziari e i radiogiornali, e poi accorciamo molto la notte perché cominciamo le trasmissioni già alle 5:30. Fare più di così sarebbero dei costi importanti, anche perché sapete che la legge sul lavoro svizzera prevede dei costi supplementari per il lavoro notturno e per il lavoro festivo, quindi poi sull'insieme di tutti i collaboratori su tutto l'arco dell'anno questo diventa un costo che va considerato quando si prendono le decisioni.
Tra l'altro eravamo gli unici forse che trasmettevano appunto di notte continuamente un tempo.
Sì.
Uno dei pochi, una delle poche radio rimaste.
Sì, altre radio fanno lo sforzo di andare più tardi possibile, anche perché banalmente, trucchettino del mondo della radio, l'ultima radio che ascolti la sera in auto è spesso quella che ti trovi sintonizzata in auto la mattina dopo, quindi conviene essere gli ultimi a parlarvi.
C'è qualche fan di Roberto Rizzato che si rifà vivo, dice mi manca Roberto Rizzato, lo salutiamo caramente, è andato in pensione, questo ufficialmente è successo, Roberto Rizzato non è stato cacciato.
Gli è scaduta la Migros
data.
È andato in pensione, ma è tornato sotto altre spoglie su una radio concorrente. Concorrente ma amica, come sono le radio private della Svizzera italiana, ci sono due, Radio Ticino e Radio 3i. Rizzato non gli faremo pubblicità, ma diremo che è una voce, è diventata una voce di Radio Ticino e credo che Radio Ticino sia stata molto contenta di averlo, in sostanza, quindi poi devono anche gestirlo, perché Roberto è uno da gestire.
Con affetto, ovviamente.
Lo diciamo con affetto.
Lo diciamo con tanto affetto.
Noi l'abbiamo gestito con piacere e lui ha gestito noi per tutti questi anni.
Sì.
Allora, vediamo di passare molto rapidamente, se ce la facciamo ancora per un minutino, quello che è rimasto.
Sto andando a cercare. Adesso qualcuno dice, tornando al ripristino dell'FM, chi mi ricompra i quattro apparecchi radio portati all'ecocentro? Lo dice Luce.
Che non bisognava portarli.
Non bisognava buttarli, perché comunque è una radio funzionante.
Non bisogna buttarli, l'abbiamo detto anche lì.
L'abbiamo detto spesso.
Perché per esempio Radio 3i e Radio Ticino hanno continuato a trasmettere, e molte radio italiane hanno continuato a trasmettere su FM. Qualcuno dice, a Vittorio rispondo che il termine canali posteriori utilizzato poco fa, no, non era una metafora, sono proprio i canali posteriori del Dolby 5.1, quelli che si sentono dietro la schiena, quindi non è una metafora, tantomeno una metafora birichina.
Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione di oggi, come sempre non siamo riusciti a rispondere a tutti i messaggi che sono arrivati, ad alcuni rispondiamo direttamente col sistema di messaggistica, ad altri torneremo a rispondere dalla settimana successiva, anzi no, mi correggo, settimana prossima, 1° maggio, non saremo in onda con questa trasmissione, ma torneremo poi a seguire ancora qui con Ci sentiamo venerdì. Da Sergio Savoia e Danny Rose un augurio per un'ottima continuazione d'ascolto.